tu m'étais arrivé. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Preghiamo nel silenzio e invochiamo il dono dello Spirito Santo. Spirito, perché la parola che accogliamo entri davvero nel nostro cuore, perché Cristo sia formato in noi, perché possiamo trovare in Lui lo sposo, l'amico, quello che guida i nostri passi sulla via del bene. Ci affidiamo a Lui, che Dio vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Allora, riprendiamo il capitolo 4 di Osea, la seconda parte del capitolo. Versetto 11b, la seconda parte del versetto, fino alla fine del capitolo 4. Il vino vecchio e quello nuovo tolgono il segno. Il mio popolo consulta il suo pezzo di legno e il suo bastone gli dà il responso. Poiché uno spirito di prostituzione li svia e si prostituiscono allontanandosi dal loro Dio. Sulla cima dei monti fanno sacrifici e sui colli bruciano incensi. Sotto la quercia i pioppi e i terebinti, perché buona è la loro ombra. Perciò si prostituiscono le vostre figlie e le vostre nuore commettono adulterio. Non punirò le vostre figlie se si prostituiscono, né le vostre nuore se commettono adulterio, poiché essi stessi si appartano con le prostitute, con prostitute sacre offrono sacrifici. Un popolo che non comprende va in rovina. Se ti prostituisci tu, Israele, non si renda colpevole Giuda. Non andate a Galgala, non salite a Bet-Aven. Non giurate per il Signore vivente. E poiché come giovenca ribelle si ribella Israele, forse potrà pascolarlo il Signore come agnello in luoghi aperti. Efraim si è alleato agli idoli. Dopo essersi ubriacati, si sono dati alla prostituzione. Hanno preferito il disonore alla loro gloria. Un vento li travolgerà con le sue ali e si vergogneranno dei loro sacrifici. Lasciamo un momento di silenzio, dove ognuno possa ripercorrere un po' il testo. E poi ci riflettiamo. Da versetto 11 fino alla fine. Ascoltiamo questa parola che è un po' sulla falsariga di tutto il richiamo del capitolo 4, che è un richiamo duro, forte, ad Israele. In una corruzione dilagante che abbiamo visto all'inizio del capitolo, segnata da una situazione veramente complessa, no? Da questo punto di vista, dove si incrociano ingiustizie, atti di tradimento anche verso il Signore direttamente, un modo di vivere la fede, spiritualità che non mette il Signore al centro, non pone verso di Lui l'attenzione alla Sua parola, alla conoscenza di Lui. E l'ultimo richiamo era proprio contro la figura del sacerdote, ma il sacerdote per dire tutti i sacerdoti, no? E non è contro qualcuno in particolare, è un po' un'istituzione che non compie il suo dovere, dice il testo, e non porta al Signore, alla conoscenza del Signore. È un richiamo appunto molto duro. Poi qui ritorna sul popolo e abbiamo ascoltato una parte del testo che è piuttosto, come dire, concitata, direi, no? Un appello concitato, sembra quasi diretto, no? Anzi, indiretta, perché non è ordinatissimo, è difficile trovare un ordine, una struttura in quello che, no? È comunicato. No? Si passa da un riferimento ad un altro, da Israele ai figli, alle figlie di Israele, sempre con quel concetto che avevamo già visto, di una maternità tradita, la patria, come dicevo invece in ebraico, fa riferimento alla madre, no? Un popolo che non è più, potremmo dire in italiano strano, matria, no? Non esprime più una maternità. A che cosa genera? Che cosa sta generando se le figlie si prostituiscono? Uno dei passi centrali, no, di questo testo di oggi. Ma con riferimenti anche, no, al vino, no? Questo vino vecchio e nuovo che tolgono il seme, che ritorna poi alla fine di nuovo, no? Richiamato al versetto 18, dopo essersi ubriacati si sono dati alla prostituzione. Beh, c'è questo riferimento alla prostituzione, questo sì, ritorna più volte, proprio come il leitmotiv di questi versetti, no? Ritorna continuamente, no? Prostituirsi, prostituzione, eccetera, questo termine non sono, no? La radice sono, che appunto ritorna in questi versetti. Allora, beh, ci possiamo fermare forse proprio su questo, perché in effetti il richiamo, ripeto, in un testo che vuole essere così. Non sappiamo se è una raccolta, se questo stile è dovuto al fatto che sia anche una raccolta forse di detti precedentemente separati, no? Messi insieme, è possibile. Anche nei Vangeli troviamo questo tipo di raccolte, dove si mettono insieme, lo stiamo ascoltando in queste domeniche, per esempio il discorso della montagna, dove appunto troviamo delle raccolte di detti di Gesù che andavano più o meno sullo stesso tema, o dove c'è una parola chiave che si ripete, no? E allora si mettono insieme, ma evidentemente si nota che c'è un po' o ripetizioni o una certa tensione, perché si dice una cosa, poi se ne dice un'altra un po' sfumata, diversa, no? Immagini diverse, però il messaggio è quello, no? Fondamentalmente, no? E il tema è quello, perché in questi versetti appunto il tema è il perdersi, il popolo che perde quel riferimento al Signore, no, la conoscenza di Lui, era stato detto prima, prostituendosi, ubriacandosi. Due situazioni molto realistiche, no? Non sono due immagini, sono due realtà, perché c'è la prostituzione, e la prostituzione sacra, a cui si fa allusione, no? Nel testo, no? E con le prostitute sacre offrono sacrifici. E prostituzione sacra era una realtà che nell'antichità era piuttosto diffusa, no? Ancora al tempo nel Nuovo Testamento troviamo questo richiamo, e tanto che c'è un richiamo che poi prenderò adesso, perché un testo della prima lettera dei Corinzi di San Paolo, che è un forte richiamo contro questo modo di fare, che era anche di qualche membro della comunità, no? Di Corinto, che continuava a vivere questo, cioè ad andare al tempio famoso, a Corinto ce n'era uno famoso dedicato a Venere, dove c'era la prostituzione sacra. Era un modo, no, di, come dire, rendere quella prostituzione dargli un velo di significato, no, arcano, no, più profondo, ma in realtà è la prostituzione, punto. Ma penso che sia una realtà tutto sommato anche questa piuttosto attuale, no? Certo, oggi non la si vela tanto di questo dimensione arcana, ma anche su questo non è detto. Ci sono dei gruppi cosiddetti satanici, no? Che vivono, fanno questo, no? In modo esplicito, altri contro comunque, no? La visione di una fede, di una chiesa che propone altro, no? Un'altra immagine della sessualità, no? E quindi c'è comunque, no? Un'attualità di questo che fa pensare, no? Ancora una volta, no? Un modo di vivere la sessualità, no? E come fine a se stessa, la ricerca di un piacere che in realtà non è per niente, come voleva essere la prostituzione sacra, un segno della fertilità, tutt'altro, era il rifiuto della fertilità, no? Non si vedeva quello per una generare, o nel generare un bene, un amore, qual è la sessualità in primis, perché non è solo il generare i figli, la sessualità è un generare amore, è un generare nell'amore, no? E invece era appunto la prostituzione sacra, nel suo modo di essere vissuta era esplicitamente un rifiuto di quell'amore o di quella volontà d'amore che Dio ha scritto, no, per noi cristiani, e appunto anche prima nell'annuncio, nella fede ebraica, ha scritto nell'uomo, nel rapporto dell'uomo e della donna, in una dimensione di fedeltà, di stabilità, di dono, che appunto Osea ci sta, già dai primi capitoli l'abbiamo visto abbondantemente, ci sta invece mostrando come, ecco, il grande segno di Dio, no? Pensate un po', cioè la sessualità e il rapporto di Osea con la moglie, che diventa, come dicevo, è uno dei primi che affronta e prende questo, con coraggio anche direi, no? Questo paragone, no? L'amore umano e l'amore di Dio per il suo popolo, e come siano corrispondenti, come si richiamano, ecco, sono queste proiezioni che poi appunto soprattutto in San Paolo troviamo ripreso, no? Puntualmente. E appunto, no, vorrei un attimino anche fare una puntata, no, su San Paolo, no, in questa riflessione. Ci sta, ecco, nel capire questo accanimento, direi, su questa prostituzione, no? Perché questo non per un bigottismo, certamente, non è per questo che il testo profetico, no, insiste su questo. Non è solo, come dire, un cattivo costume, non è solo un cattivo costume, c'è qualcosa di più profondo in questo, che si sta deteriorando, perdendo, in realtà. E ripeto, questo è molto attuale, purtroppo, no? Allora, entriamo un po' nel testo, almeno ne ho detto già alcuni, ho citato alcune espressioni, no? E percorriamo un pochino, ecco, giusto per... Dicevo, all'inizio e alla fine parla anche di questo ubriacarsi, anche questo un'altra situazione, no? Purtroppo anche questa è molto attuale, guarda caso, ma d'altra parte le due cose vanno molto bene insieme, no? Cioè, sono l'espressione di una dissoluzione, no? Dell'umano, e nella ricerca, appunto, ripeto, di un piacere fine a se stesso che sfocia nel nulla lì, in se stesso, come anche l'ubriacatura. Il vino vecchio e quello nuovo tolgono il senno. Ecco, vedete sempre anche questo richiamo alla conoscenza. Conoscenza di Dio è coscienza anche, cioè è far funzionare l'intelligenza, no, dell'uomo, che dovrebbe capire, comprendere che cos'è veramente bello, che cos'è che riempie da senso ad una vita. E invece quel vino, appunto, è come se facesse cadere nell'ombra. Il testo è anche un pochino qui non molto chiaro, c'è qualche differenza anche nel testo greco della traduzione antica della 70, per cui potrebbe anche esserci un altro testo ebraico, no, dietro, rispetto all'ultima poi versione che abbiamo, no, del testo masoretico, quindi dal V-VI secolo in poi, quando poi è stato fissato il testo, no? Teniamo presente che rispetto al Nuovo Testamento, l'Antico Testamento ha avuto una storia testuale molto più complessa, più lunga. Quindi i problemi per il Nuovo Testamento vengono dopo, paradossalmente, no? Cioè, vengono dopo la fissazione del testo, cioè, che è avvenuta subito, cioè, non è, ripeto, un testo antichissimo, è in un'epoca in cui poi la comunità ha avuto poi una certa continuità, quindi di per sé il testo del Nuovo Testamento all'inizio non ha subito grossi traumi, no, perché la lingua poi d'altra parte non è cambiata, il greco era sempre quello, no? Invece il problema per il Nuovo Testamento è stato poi la trasmissione del testo, perché nella trasmissione del testo, ecco, gli amanuensi non erano proprio così attentissimi. Se doveva scappare qualche errore, scappava, insomma, più facilmente, no? Nel ricopiare, perché non c'erano stampa, fotocopiatrici, altra testi di città. Quindi, nel ricopiare a volte c'era un po' di leggerezza, no, ci mancherebbe sempre una grande attenzione, però minore di quello che poi invece ebbero appunto i masoreti, gli scribi ebraici, no? Giudaici, dal V secolo in poi, però quello è il problema, perché prima invece il testo ebraico ha avuto una lunga storia, no, di piuttosto complessa, perché prima non c'erano nemmeno le vocali, tanto per dire, no? era solo un testo consonantico senza le vocali.
E quindi
con una lingua che si evolve, e quindi può cambiare. Si può leggere una parola in un modo piuttosto che in un altro nel secolo successivo, due secoli dopo. Quindi il testo ebraico, e qui ci sono diversi esempi in questi versetti, di parole poco chiare, no? Altro punto poco chiaro, no, quando parla, per esempio, dice al versetto 13, sotto la quercia i pioppi, i terebinti, no, bruciano incensi, dice prima, perché buona è la loro ombra. Ma ci può stare, no? Ha un senso, però probabilmente forse c'era qualcos'altro, no? Sì, ci può stare pure questo, perché buona la loro ombra, può essere letto come appunto ironizzare sul fatto appunto che cercavano in fondo solo un posto dove si stava bene, sotto l'ombra di un albero, bello, pensiamo noi, e facciamo anche l'offerta, no, degli incensi agli dei, no, ci può stare. Però forse quell'ombra significava anche qualcos'altro, se il testo fosse un po' diverso, no? È un po' come quella mancanza di senno di cui parlo all'inizio, cioè l'essere offuscati proprio piuttosto, no? Nel vivere appunto queste offerte agli dei pagani e contemporaneamente alla fede in Dio, come ci poteva stare insieme? E invece ce la facevano stare. Ecco, è il grande tema di questi versetti, in fondo, no? Cioè il far convivere insieme cose che non possono stare con la fede nel Signore, perché contraddicono Lui e quello che Lui significa, porta. E quindi c'è comunque appunto un ironizzare, il tema dell'ironia c'è forte, no? Diventa anche sarcasmo in certi passaggi, no? Già dall'inizio, il mio popolo consulti il suo pezzo di legno e il suo bastone gli dà il responso, no? Fa appunto ironizza sarcasticamente sul andare davanti a un pezzo di legno, una statua di legno, no? A chiedere appunto qualche cosa, no? Oppure un responso, no? Dai rabdomanti, che usavano appunto questi bastoni sacri, no? E poi comincia, dice appunto, uno spirito di prostituzione li svia. Hanno perso la strada e si prostituiscono allontanandosi dal loro Dio, perché quando perdi la strada più cammini più ti allontani, no? Non so se vi è capitato, no? Quando ti rendi conto che la strada è sbagliata, torni indietro, perché più avanti vai e più almeno uno ritorna al punto di partenza, dice, si spera che da lì poi mi oriento. Ritorniamo al punto di partenza, era l'idea che stava anche nei capitoli precedenti, la ricondurrò nel deserto, quel deserto che era appunto il luogo da cui era partito il popolo di Israele, che era diventato popolo, almeno nel racconto, no? Esodico, no? Dell'Esodo. Ecco. E invece loro no, si stanno allontanando sempre di più. Sulla cima dei monti fanno sacrifici, sui colli bruciano incensi, sotto la quercia i pioppi, i terebinti, perché è buona la loro ombra. Ripeto, qualunque sia il significato, beh, certo ci sta anche sempre, sono in questa situazione di confusione. Perciò si prostituiscono le vostre figlie, le vostre nuore commettono adulterio. Qui sottolinea appunto il fatto che appunto una generazione non sta trasmettendo all'altra se non appunto la prostituzione, no? E appunto non punirò le vostre figlie se si prostituiscono, non sono loro le colpevoli, come oggi, no? Parlando tanto dei giovani così, ma non è colpa loro se sono così. Non è colpa loro. Perché
è il mondo che decide, chi decide, sono gli adulti, non sono i giovani che stanno decidendo certi stili di vita, certe comunicazioni, certi modi di fare. Non sono i giovani. È un mondo di adulti, anzi sta diventando sempre più un mondo di adulti e di vecchi che decidono sui giovani. Basta vedere in politica chi sta andando avanti. Vostre figlie se si prostituiscono, né le vostre nuore se commettono adulterio, poiché essi stessi si appartano con le prostitute, con le prostitute sacre offrono sacrifici, cioè quello che dovrebbe essere il segno, l'esempio, la via, sono loro i primi. A chi parlare? Un popolo che non comprende va in rovina. Questo versetto è un po' lapidario, no? Nel dire, ecco, la situazione, non comprende, privo di senso. Richiama quasi il Salmo 49, potete poi vedervelo, no? Che è tutto un salmo sapienziale proprio sulla incapacità di comprendere. Alla fine finisce proprio così, nella prosperità l'uomo non comprende. È simile alle bestie che muoiono, è come animali che non comprendono, anzi forse gli animali sono appunto giustificabili, l'uomo no. E nella prosperità, anche qui sul tema appunto di una sapienza prima all'inizio del Salmo e poi sul richiamo appunto ai beni materiali che rischiano di sviare, di portare l'uomo lontano, lontano dal Signore. E diventa appunto la negazione dell'uomo. Ripeto, tutti il Salmo 49 è un Salmo sapienziale. E in effetti il nostro testo, anche se non è un testo profetico, ha qualcosa anche di sapienziale in fondo. Cioè, infatti l'ultima parte diventa quasi un appello sapienziale, come appunto dei salmi, di alcuni salmi, o di testi del Siracide, dei testi dei Proverbi, dove ecco c'è un invito ad ascoltare una parola saggia, no? Anche qui vedete sempre, no? Una saggezza e una sapienza e invece la dissolutezza, il perdere la ragione di un certo modo di fare e in un certo modo di fare. E infatti gli ultimi versetti appunto sono questo invito. Rendersi conto di questa contraddizione. Se ti prostituisci tu Israele, non si renda colpevole Giuda. C'è questo richiamo qui a Giuda, e anche questo potrebbe essere un segnale ecco, di una aggiunta successiva, no? Non c'entra in tutto il discorso questo riferimento a Giuda, non c'entra, sta parlando di Israele, Osea è in Israele che sta a portare Israele. Probabilmente, ecco, forse dopo, ecco, quando il testo è stato poi portato, perché Osea è stato redatto poi definitivamente in Giuda. Quindi come a dire, beh, non sto parlando forse a noi. In realtà è anche un richiamo, non si renda colpevole Giuda, no? Cioè, attenzione, no, non è una giustificazione di Giuda, è dire attenzione che finiamo per andarci pure noi in questa strada. Non andate a Galgal, non salite a Betaven, cioè i luoghi sacri, no? Che erano diventati invece luoghi di appunto prostituzione, di offerta agli idoli, i luoghi di Dio, no? Pensate, Bet Aven, la casa del peccato, che anche qui ironizza con sarcasmo su Betel, che era appunto il santuario, la casa di Dio, significa Betel, no? Che era diventata invece la casa del peccato. Non giurate per il Signore vivente, non giurate. Abbiamo sentito domenica scorsa, Gesù, no? Dice, non giurate, non c'è bisogno di giurare. Posso parlare, se sì, sì, no, no, di più che nel maligno. È inutile giurare e poi invece, no, fare altro. E poiché come giovenca ribelle si ribella Israele, come potrò pascolarlo il Signore, come agnello in luoghi aperti? Pensate a questo richiamo, che vedete è un'assonanza, un richiamo, no? Un'allusione. Un'allusione a che cosa? A Salmo 23, no? Il Signore, il mio pastore, mi conduce, in luoghi aperti mi conduce. Ah, in luoghi aperti. Quali luoghi aperti? Agnello. Se sei diventata una giovenca ribelle. Diceva una vecchietta, cavalle pazze. No, sono più ripetita. Atteggiamenti, no, di alcune ragazze. Dice, se sei diventato questo, altro che agnello e pecorella del Signore, no, come diceva, no, San Francesco. Efrem si è alleato agli idoli, dopo essersi ubriacati si sono dati alla prostituzione, hanno preferito il disonore alla loro gloria. E non se ne accorgono neppure. Questo è il problema, quello che fa capire, no, il profeta, no? Non se ne accorgono neppure. Hanno invertito i termini. Dirà San Paolo, si vantano di ciò di cui si dovrebbero vergognare, la prima lettera ai Corinzi. Si vantano di ciò di cui dovrebbero vergognarsi. Ci siamo. Siamo molto, anche in questo, molto attuali. E il disonore invece, appunto, non si capisce più. No. Anzi, ripeto, si invertono gloria e disonore, a quanto pare. Ma per il Signore non cambia. Un vento li travolgerà con le sue ali e si vergogneranno dei loro sacrifici. Un vento li travolgerà con le sue ali. Forte questa immagine, che vedete è anche qui una contrapposizione ad un'altra bellissima, no? Immaginate questo vento che viene materializzato come appunto quasi un uccello con le ali, no? Grandissime ali, ma appunto di perdizione questo, di quasi come, ecco, un rapace che si proietta sulla sua vittima, no? E la travolge, perché questo è il modo, no? Quando arriva un rapace, colpisce più che con gli artigli, colpisce con la forza e la velocità, no? E stordisce. Siamo sempre rimandati su, no, questo non capire. E travolgerà con le sue ali, che è l'opposto di un'immagine che invece troviamo nell'Esodo 19, dove invece dice che il Signore lo porterà sulle sue ali, con un'aquila e anche un salmo. Usa questa immagine. Ma l'immagine più bella, ripeto, è lì, Esodo 19, dove appunto Dio è paragonato a un'aquila che li porta sulle sue ali, il contrario, non per uccidere, per sollevarli, liberarli. È vento di liberazione quello, è via di liberazione. Qui invece appunto è di stravolgimento, di un uragano, come un uragano, una tempesta. e si vergogneranno dei loro sacrifici. Beh, finisce male per certi versi, no? Ma non proprio male, male, potrebbe sembrare negativo, ma se uno si vergogna, forse vuol dire che ha cominciato a capire qualcosa, no? Non è male vergognarsi. Non è mai un male la vergogna, sia nell'Antico che nel Nuovo Testamento. Perché, appunto, se uno si vergogna vuol dire che ha capito. E quindi un passo avanti l'ha fatto, almeno. Almeno nella comprensione. Se cambierà, si vedrà. Ma almeno ha capito. Quindi, alla fine, di tutte queste immagini, richiami duri, confusione, dico, è una cosa, cioè, si vergogneranno dei loro sacrifici che erano stati chiesti, che non servivano. Non voglio sacrifici, dice il Signore, non sono quelli che servono. Offerte ipocrite e inutili, alla ricerca di che? Di un corrispettivo dal Signore o dagli idoli? No. C'è un'altra comprensione della vita, c'è un altro luogo aperto dove il Signore vorrebbe condurci, no? Dovremmo lasciarlo fare, dice il profeta. Però torna a dire, la vergogna è una buona alleata della conversione. No? Come dicevo, vorrei fare una puntata su San Paolo, perché ci aiuta a capire il significato anche di questo testo, no? E più da vicino, perché torna a dire l'insistenza sulla prostituzione, sul prostituirsi, perché? Come ho detto, perché c'è in gioco qualcosa di più profondo di un atto immorale dal punto di vista esteriore, no? No, c'è qualcosa di più profondo che si sta perdendo, che si sta giocando. C'è il testo della prima lettera ai Corinzi al capitolo 6 che dice, appunto, affronta lo stesso tema, e dove c'è un richiamo forte stavolta di Paolo, che d'altra parte Paolo si può dire che è un po' come i profeti dell'Antico Testamento, spirito profetico, no? Che risuona anche appunto nei suoi richiami, soprattutto in questa prima lettera ai Corinzi, dove ci sono tutta una serie di richiami duri, forti alla comunità che non sta rispondendo alla volontà del Signore. E siamo ai primi passi, come dire, siamo sempre lì. Siamo luce, come dice Gesù, ma quella luce tante volte la mettiamo sotto il moggio, la offuschiamo, non risplende, non la facciamo risplendere nei nostri modi di fare. No? Che ne so, parliamo tanto di accoglienza per dire no. E invece se sentiamo in giro le comunità cristiane sono quelle che vengono viste tante volte come meno accoglienti, no? Su alcuni aspetti. C'è un richiamo a una conversione che è sempre davanti a noi. sempre un appello vero a noi, a ognuno di noi. E San Paolo, appunto, affrontando questi vari problemi, uno dei primi che affronta è proprio questo, no? Della prostituzione sacra, no? Che era appunto ad uso di alcuni membri della comunità, si vede, se ne parla con questa forza, no? Alla fine del versetto 6, del capitolo 6, troviamo questo richiamo. Questo costruito con molta attenzione, questo ovviamente rispetto al testo di Osea, come dicevo, il percorso del Nuovo Testamento è più unitario, e questa è una lettera scritta da San Paolo, no? Una di quelle sicuramente attestate a lui, e quindi anche unitaria nel suo sviluppo. E dove c'è anche un richiamo, no, molto frizzante, molto vivace, ma come al solito San Paolo, non, anche quando sembra lasciarsi andare, no, è ben pensato quello che dice, è ben pesato. E forse per questo, ecco, questa riflessione ci aiuta a capire meglio anche il testo di Osea. San Paolo appunto richiama anche lui con forza, no? Ma parte quasi alla lontana prima. Tutto mi è lecito, parte con questa affermazione un po' strana, no? Perché era quello che dicevano alcuni della comunità, no? Siamo liberi, se il Signore ci ha fatto liberi, siamo liberi, no? Ma che male c'è? Se mangio un po' di più, se bevo un po' di più, se vado a fare una prostituzione. Ho sentito anche oggi, no, alcune dire, sì, ma cioè, che sto con una donna che no, non è che questo vuol dire che non voglio bene a mia moglie. O viceversa, mogli che dicono, no. All'inizio è sempre così. Il problema è poi quello che succede dopo, no? Ma in realtà vuol dire che già all'inizio la logica non sta funzionando molto bene, no? E San Paolo fa una costruzione logica straordinaria nel suo testo, no? Proprio un ragionamento, partendo appunto da un ragionamento usuale, comune, no? Tutto mi è lecito, sì, ma non tutto giova, non tutto fa bene. In realtà, tutto mi è lecito, sì, ma non mi lascerò dominare da nulla. Perché, vedete, con il pensiero, anche questo attualissimo, no? Di essere liberi, io sono libero di fare quello che voglio, invece diventa l'anticamera di una schiavitù peggiore di qualunque altra, perché non te ne rendi nemmeno conto di essere schiavo. Altro che libero, libero di fare quello che voglio. C'è gente che è schiava del sesso, per esempio, e dice che invece è libera, fa quello che vuole, perché no, è così, ma è così funziona purtroppo oggi. Si pensa di essere liberi, tutt'altro che liberi. La libertà non è fare quello che voglio, tutto mi è lecito. I cibi sono per il ventre per i cibi. Se io c'ho un bisogno, guardate questo come attuale, no? Se io c'ho un bisogno, perché non lo devo soddisfare? Che male c'è? Dio però distruggerà questi e quelli. Nel senso che ci sono cose che passano, che non durano. Come dice il Salmo, quello che vi ho citato, il 49. Il corpo non è per l'impurità, ma per il Signore, e il Signore è per il corpo. Dio che ha risuscitato il Signore risusciterà anche noi con la sua potenza. Vedete come Paolo procede dritto dritto in pochi versetti, un ragionamento molto serrato, cioè va a parlare del corpo. E il corpo che cos'è? È un dono del Signore. Non solo, ma, e poi aggiunge il passaggio successivo, Dio che ha risuscitato il Signore, risusciterà anche noi con la sua potenza. Quel corpo è destinato alla resurrezione, ci dice Gesù. Non sapete che i vostri corpi sono membra di Cristo? Prenderò dunque le membra di Cristo e ne farò membra di una prostituta? Non sia mai. Non sapete che chi si unisce alla prostituta forma con essa un corpo solo? I due, detto, diventeranno una sola carne, ma chi si unisce al Signore forma con Lui un solo spirito. State lontani dall'impunità. Qualsiasi uomo, peccato l'uomo commetta, è fuori dal suo corpo, ma chi si dà l'impunità pecca contro il suo corpo. Vedete, San Paolo raggiunge un punto centrale che adesso vi evidenzio e poi di nuovo riparte fino ad arrivare di nuovo al concetto di prima. Ma attenzione al punto centrale di tutto il suo ragionamento. Non sapete che chi si unisce alla prostituta forma con esso un solo corpo? I due, è detto, diventeranno una sola carne, ma chi si unisce al Signore forma con Lui un solo spirito. Vedete, sono i due punti, no, di svolta, no? È al centro quella citazione, che è il centro di questo ragionare di Paolo, fondato sulla parola. I due diventeranno una sola carne, sta citando Genesi, come ha citato Gesù anche, lo stesso versetto, rispondendo proprio a proposito dell'adulterio di Gesù. San Paolo si sta ispirando a Gesù, direttamente a quel testo del Vangelo. Anzi, sono scritti dopo, ma a quella tradizione che appunto attinge a Gesù stesso. E dice appunto, i due diventeranno una sola carne. I due. A chi ti unisci? Guardate che principio, no? Paolo sta dando un criterio fondamentale nella dimensione spirituale, che poi ha appunto anche un significato nella gestione del proprio corpo, della propria situazione di vita. A chi ti unisci? Un principio di unità, di unificazione, di identificazione. Con chi stai? Veramente. Perché è lì, in quell'unione, che ti identifichi. I due saranno una sola carne. Cioè diventeranno una cosa sola. Efesini 5 sviluppa positivamente questo discorso. Qui lo sta sviluppando partendo da una situazione negativa. Efesini 5, sempre su questo, il corpo di Cristo, no? Capo Cristo, il corpo della Chiesa, come l'uomo e la donna, no? Perché appunto il principio unitivo dice che a chi ti unisci quello diventi. Se ti unisci a una prostituta, prostituzione diventi tu stesso. Ti sei svenduto insieme a lei. È una svendita dell'umano, altro che glorificazione, altro che piacere. Il grande inganno invece dell'uomo che perde la risurrezione, la gloria di Dio, no? Che abita in lui. di Gesù Cristo, dice San Paolo. Allora, capite, no? Capiamo meglio Osea perché sta insistendo su questo. Stiamo perdendo, dice Osea, non qualche cosina, sta perdendo l'unione con Dio. È il nostro essere umano. E non comprende. Non comprende questo popolo. Ma questo vento che li travolgerà con le sue ali, forse li porterà un giorno anche a provare un po' di vergogna. Forse sarà l'inizio. Gesù ci ha insegnato, chiedendo, ecco, di essere uniti a Lui, perché il suo nome è santificato, la sua volontà si compie, quando appunto ci riconosciamo figli, quando lo invochiamo, quando rimaniamo nel suo cuore. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Benedica Dio Onnipotente, buono Padre, Figlio e Spirito Santo.
Amen.